Ed eccoci qua, carissimi amici ascoltatori, anche da parte mia un grosso abbraccio, un grosso saluto a tutti voi che siete in ascolto. Passiamo oggi al capitolo 8 di Geremia, nel quale troviamo una ammonizione della parola di Dio nella quale è manifestata la caparbietà degli israeliti a non volersi pentire della loro malvagità. Leggiamo i primi versetti dal 4 al 9 da Geremia, abbiamo detto, capitolo 8. Tu di loro, così parla il Signore, se uno cade, non si rialza forse? Se uno si svia, non torna egli indietro? Perché dunque questo popolo di Gerusalemme si svia di uno sviamento perenne? Essi persistono nella malafede e rifiutano di convertirsi. Io sto attento e ascolto. Essi non parlano come dovrebbero. Nessuno si pente della sua malvagità e dice, che ho fatto? Ognuno riprende la sua corsa, come il cavallo che si slancia alla battaglia. Anche la cicogna conosce nel cielo le sue stagioni, la tortora, la rondine e la gru osservano il tempo quando debbono venire, ma il mio popolo non conosce quel che il Signore ha ordinato. Voi come potete dire? Noi siamo saggi e la legge del Signore è con noi. Sì, certo, ma la penna bugiarda degli scribi ha mentito. I saggi saranno confusi, saranno costernati, saranno presi. Ecco, hanno rigettato la parola del Signore. Quale saggezza possono avere? Come abbiamo detto, il capitolo 8 prosegue con il messaggio di Geremia, il quale si trova presso i cancelli della casa del Signore. Il massimo peccato del popolo di Israele era di aver rifiutato la parola di Dio. Questo, non dimentichiamolo, è anche il nostro attuale problema, perché noi ci riteniamo di essere a posto quando le cose vanno bene e non ci manca nulla, mentre invece quando le cose non vanno bene o ci si trova in qualche difficoltà o in qualche malattia, si passa a incolpare il Signore. O ci si rivolge a Lui per chiedere aiuto. Spesso riteniamo che Dio sia come un distributore automatico di bibite e di panini. Prendiamo ciò che ci serve quando vogliamo e desideriamo riceverlo subito. Ma come persone sagge, non dobbiamo solo pensare alle cose materiali, ma in particolare a quelle spirituali. Ricordiamo ciò che il Signore Gesù diceva. A che serve se guadagni tutto il mondo e poi perdi l'anima tua? Geremia desidera penetrare profondamente nei sentimenti del popolo, comunicando loro questo lamento per portarli al pentimento. Leggiamo le parole di questi versetti, dal 20 al 22, dal capitolo 8. La mietitura è finita, l'estate è trascorsa, e noi non siamo salvati. Per la piaga della figlia del mio popolo, io sono tutto affranto, sono in lutto, sono in preda alla costernazione. Non c'è balsamo in Galad? Non c'è laggiù nessun medico? Perché dunque la piaga della figlia del mio popolo non è stata medicata? Sebbene Dio avesse pronto tutto il necessario per la loro guarigione, questo popolo ribelle aveva rifiutato il rimedio e correva inesorabilmente verso il suo castigo. Questo non possa essere per voi, amici, ma ascoltate quanto ha da dirvi il Signore. Penso che tutti conosciate le innumerevoli testimonianze di Dio nella creazione, ma sono certo che l'uomo rimane la più bella, la più enigmatica delle sue creazioni. Eccovi un esempio che spiega questa verità. Guardate la vostra mano. Essa porta alle sue estremità un segno distintivo di fabbricazione originale, attestante senza ombra di dubbio che ciascuno di noi è un'entità unica, l'impronta digitale. Questo permette ai servizi ufficiali di polizia di tutti i paesi di identificare ogni individuo. E per confondere il colpevole, una delle prime investigazioni consiste nel confrontare le impronte digitali. Ebbene, di questa impronta digitale ci è parlato nel libro di Giobbe, al capitolo 37, versetto 7, dove ci è detto «Dio pone un sigillo su ogni mano d'uomo, perché tutti i mortali imparino a conoscerlo». Dovete convenire che Dio, con questo mezzo inimitabile, cerca di farmi prendere coscienza che io sono la sua opera, un essere unico, che Egli ha modellato a modo suo. In questo modo vuole farsi conoscere a me, a te, come il Creatore. Ma ecco un'altra meravigliosa opportunità. Questo Dio Creatore è anche un Dio Salvatore e non ha esitato un momento perché io potessi gustare un giorno la felicità della sua casa, a colpire Gesù, non ha esitato a colpire appunto suo figlio al mio posto. E colui che ha subito i dolori della croce può dire queste parole. Del mio nome l'ho scolpito sulle palme delle mie mani. Questo lo puoi trovare scritto in Isaia, al capitolo 49, al versetto 16. E tu sai dove è scritto il tuo nome? Nel registro comunale delle nascite o anche nelle sue mani del Salvatore Gesù? Se credi in Lui, se lo accetti come Salvatore, sarai certamente scritto nei suoi registri. E qui finisce il nostro capitolo, ma passiamo subito al successivo. Il capitolo 9 di Geremia, che ora tratteremo, inizia con una personale espressione di dolore da parte del profeta Geremia nel vedere il suo popolo che respinge la tenera, la amorevole sollecitudine divina. Leggiamo quindi i primi due versetti. «O fosse la mia testa piena d'acqua, e i miei occhi una fonte di lacrime, io piangerei giorno e notte gli uccisi della figlia del mio popolo. O se avessi nel deserto un rifugio da viandanti, io abbandonerei il mio popolo e me ne andrei lontano da costoro, perché sono tutti adulteri, una adunata di traditori». La reazione di Geremia nel comunicare il messaggio era quella di un uomo sofferente e non quella di un uomo duro che amava criticare gli altri. Egli trasmetteva il suo messaggio con un viso pieno di lacrime ed aveva il cuore spezzato per i suoi connazionali. Secoli più tardi, il popolo di Israele vide Gesù piangere sulla città di Gerusalemme perché doveva portare un messaggio severo a quella città. Ed alcuni di loro pensarono che Gesù fosse Geremia, il profeta piangente, ritornato fra di loro. Nel secondo verso invece vediamo Geremia che desiderava trovarsi in un luogo deserto per non vedere il peccato del suo popolo, che avrebbe portato tutta la nazione alla rovina. Il brano che segue evidenzia le considerazioni che Dio fa sul popolo di Israele, comunicandogli i suoi giudizi con i suoi castighi. Leggiamoli. «Tendono la lingua che è il loro arco, per scoccare menzogne. Sono diventati potenti nel paese, ma non per agire con fedeltà, poiché passano di malvagità in malvagità e non conoscono me, dice il Signore. Si guardi ciascuno dal suo amico, nessuno si fidi del suo fratello, poiché ogni fratello non fa che ingannare, ogni amico va spargendo calunnie. L'uno inganna l'altro, non dice la verità, esercitano la loro lingua a mentire, si affannano a fare il male. La tua abitazione è in mezzo alla malafede, per malafede costoro rifiutano di conoscermi, dice il Signore. Perciò così parla il Signore degli eserciti. Ecco, io li fonderò nel crogiolo per saggiarli, poiché che altro dovrei fare per la figlia del mio popolo? La loro lingua è una freccia micidiale, essa non parla che in malafede. Con la bocca ognuno parla di pace al suo prossimo, ma nel suo cuore gli tende insidie. Non dovrei forse punirli per queste cose, dice il Signore? Non dovrei forse vendicarmi di una simile nazione? E dopo aver con tristezza detto tutte queste parole, Geremia esprime ancor di più il suo lamento, il suo dispiacere per il suo popolo, dicendo queste parole che sono citate nel versetto 10. «Io voglio prorompere in pianto e in gemito per i monti, voglio spandere un lamento per i pascoli del deserto, perché sono bruciati, al punto che nessuno più vi passa. Non vi si ode più muggito di mandrie, gli uccelli del cielo e le bestie sono fuggite, sono scomparse». Questo era il sincero sentimento di un profeta che amava, temeva il suo Signore, così come amava anche il suo popolo. Il resto di questo capitolo è un susseguirsi di giudizi, di richiami da parte di Dio, così come pure un continuo lamento da parte di Geremia. Nei versetti che ora leggiamo vi è un messaggio importante. «Così parla il Signore. Il saggio non si glori della sua saggezza, il forte non si glori della sua forza, il ricco non si glori della sua ricchezza. Ma chi si glori di questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono il Signore. Io pratico la bontà, il diritto e la giustizia sulla terra, perché di queste cose mi compiaccio, dice il Signore». Questi versetti, il 23 e il 24 di Geremia, capitolo 9, sono davvero meravigliosi. Essi possono stare da soli, sono spesso citati da soli. Tuttavia, dobbiamo ricordare che sono stati rivolti a persone che avevano rifiutato la parola di Dio. E noi oggi di quale cose ci gloriamo? Naturalmente non della saggezza umana o delle ricchezze, tantomeno della potenza. Dobbiamo ricordarci che la nostra forza non è nel nostro cervello, nella borsa valori, nell'industria, nell'economia. Tutta la forza che abbiamo dovrebbe trovarsi nei nostri valori spirituali e morali, nel nostro carattere, nei nostri scopi. Purtroppo queste cose oggi non vengono più insegnate nelle scuole e nelle università. E in questo modo abbiamo allevato una generazione violenta, che non ha più scopi, non ha più obiettivi morali. In effetti, abbiamo perso la strada in mezzo a montagne tenebrose, come diceva Geremia al suo popolo. So, amico, amica, che non è popolare dire queste cose, e forse, come Geremia, non sto avendo dei sostenitori in proposito, ma ho intenzione di continuare a dire queste cose, perché credo che ci sia ancora la speranza di un risveglio. Ciò di cui oggi la società necessita è che vi siano persone che conoscano Dio, la sua parola, e che gli obbediscano. Dobbiamo mettere da parte l'ipocrisia, l'illusione di essere persone per bene, e pentirci davanti al Signore Gesù. Ci vantiamo dei nostri successi mentre il nostro grande bisogno è di camminare nella strada che glorificherà Dio. Arriviamo ora a considerare un nuovo capitolo del libro di Geremia, il decimo per l'esattezza. Il capitolo 10 conclude il messaggio di Geremia presso la porta del Tempio e inizia la parte riguardante la riforma, il risveglio dopo il ritrovamento del libro della legge, nei capitoli 10 sino al 12. Il ritrovamento del libro della legge ebbe un effetto notevole sul re Giosia. Egli capì quanto il popolo si fosse allontanato dalla volontà di Dio e lo indusse a fare un patto proprio per Dio. In questo capitolo scopriremo la follia dell'idolatria, perché vedremo come le persone sostituivano Dio con qualcos'altro. Infatti, gli uomini hanno sempre avuto dei sostituti di Dio. Chiunque non adori il Dio vivente e vero ha qualcosa con cui lo sostituisce. Forse, amico, è il tuo io che diventa il tuo Dio. Infatti oggi, come allora, ci sono moltissime persone che adorano se stesse, altri adorano il denaro e sarebbero disposti a diventare disoneste pur di arricchirsi, altri adorano il successo e venderebbero perfino il loro onore per raggiungere il loro scopo. Ricordiamoci che molte cose possono essere messe al posto di Dio, e Geremia parla di questo dai primi versetti, l'1 e il 2, di questo capitolo 10. Leggiamoli subito insieme. Ascoltate la parola che il Signore vi rivolge, casa di Israele. Così parla il Signore. Non imparate a camminare nella via delle nazioni e non abbiate paura dei segni del cielo, perché sono le nazioni quelle che ne hanno paura. E come dicevo oggi, le persone si comportano come ai tempi di Geremia e cercano di regolare la loro vita con l'oroscopo. Vogliono sapere sotto quale segno sono nati e altre sciocchezze del genere. Queste vengono propinate dai media come se fossero verità, come se fossero delle realtà. Ma Dio ci ammonisce a non seguire i segni del cielo. L'astrologia, che va tanto di moda oggi, ha le sue origini nel mondo pagano ed è un'opera dell'occulto che non va praticata, perché per prima cosa è contro la volontà del Signore, poi perché è opera di Satana, anche se ai nostri giorni si cerca di dargli dei termini, delle spiegazioni scientifiche. Leggiamo ancora i versetti seguenti, dal 3 al 5 di Geremia, capitolo 10. Infatti i costumi dei popoli sono vanità, poiché si taglia un albero nella foresta, e le mani dell'operaio lo lavorano con l'ascia. Lo si adorna d'argento e d'oro, lo si fissa con chiodi e con i martelli perché non si muova. Gli idoli sono come spauracchi in un campo di cocomeri e non parlano. Bisogna portarli perché non possono camminare. Non li temete, perché non possono fare nessun male e non è in loro potere di fare del bene. I costumi dei popoli sono sempre stati vani e vuoti. Ovviamente Geremia parla di idolatria, con amara ironia, ricordando che gli idoli vengono fatti con legno tagliato da un albero, modellato, ricoperto di oro, d'argento, fissati con chiodi, e questo era il loro Dio. È come adorare uno spaventapasseri. Esso non è in grado di fare del male né del bene. È semplicemente inutile. Ebbene, amico, amica, pensa a quante persone si stanno perdendo dietro a degli idoli che non sono e non possono nulla. Sono come pali in un campo di cocomeri. A che possono servire? A nulla. Essi sono inesorabilmente inutili. Pensate ancora a quale commercio speculativo si trova dietro a questa povera ignoranza popolare. Ma il nostro testo continua dal versetto 6 al 10 di Geremia, capitolo 10, dicendo queste solenni parole in proposito. Leggiamole. Non c'è nessuno pari a te, Signore. Tu sei grande, e grande in potenza è il tuo nome. Chi non ti temerebbe, re delle nazioni, poiché questo ti è dovuto, poiché fra tutti i saggi delle nazioni e in tutti i loro regni non c'è nessuno pari a te. Ma costoro, tutti insieme, sono stupidi e insensati. Non è che una dottrina di vanità, non è altro che legno, argento, battuto in lastre, portato da Tarsis, oro venuto da Ufaz, opera di scultore e di mano d'orefice. Sono vestiti di porpora e di scarlato, sono tutti lavoro d'abili artefici. Ma il Signore è il vero Dio, Egli è il Dio vivente e il Re eterno. Per la sua ira trema la terra, e le nazioni non possono resistere davanti al suo sdegno. Il Signore Dio non può essere né paragonato e tantomeno rappresentato da niente, ed è ridicolo, pericoloso, allontanarsi dal Dio vivente e vero, per adorare le cose inanimate intorno a noi e tanto più farsi guidare dai segni dello zodiaco. La parola di Dio, la Bibbia, ci dice chiaramente che essi sono un abominio per il Signore e che un giorno scompariranno per sempre, come ci è detto dai versetti che vanno dall'11 al 16. Andiamoli a leggere. Così direte loro, gli dèi che non hanno fatto i cieli e la terra scompariranno dalla terra e da sotto il cielo. Egli con la sua potenza ha fatto la terra, con la sua saggezza ha stabilito fermamente il mondo, con la sua intelligenza ha disteso i cieli. Quando fa udire la sua voce c'è un rumore d'acqua nel cielo, egli fa salire vapori dalle estremità della terra, fa guizzare lampi per la pioggia e sprigiona il vento dei suoi serbatoi. Ogni uomo allora diventa stupido, privo di conoscenza. Ogni orafo ha vergogna delle sue immagini scolpite, perché le sue immagini fuse sono menzogna e non c'è soffio vitale in loro. Sono vanità, lavoro d'inganno. Nel giorno del castigo periranno. A loro non somiglia colui che la parte di Giacobbe, perché egli ha formato tutte le cose, e Israele è la tribù della sua eredità. Il suo nome è il Signore degli eserciti. Amici, gli dèi pagani non hanno creato l'universo, esso è stato creato dal nostro Dio, il solo Dio vivente e vero. Le stelle sono al loro posto nel cielo perché il Signore ve le ha collocate, perché così Egli ha voluto. Non ha chiesto né a te né a me come volevamo che fossero disposte. Questo è il suo universo ed Egli è l'unico degno di essere adorato. Possiamo sorridere per le persone dei secoli precedenti che tagliavano un albero, e che si costruivano degli idoli. Noi invece ai nostri giorni ci riteniamo evoluti, intelligenti, civilizzati, eppure spendiamo milioni di denaro per sapere il nostro futuro con gli oroscopi e ci rivolgiamo ad astrologi e lettori delle mani e a ogni sorta di maghi. Se oggi le persone sono così intelligenti, perché non adorano il Dio vero e non considerano le cose con sincero realismo? Ecco cosa ci dice in conclusione il testo che stiamo considerando. Leggiamo quindi Geremia, capitolo 10, versetto 23. Signore, io so che la via dell'uomo non è in suo potere e che non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi. Quindi nessuno può camminare bene senza la rivelazione che Dio gli dà nella sua parola. Quando un uomo per indifferenza si allontana da essa, smarrisce la strada. Questa purtroppo è la nostra inclinazione naturale. Se ci allontaniamo dalla parola di Dio, ci capita sempre di fare una deviazione e di conseguenza allontanarci da Lui. Ricordiamoci che l'Iddio d'amore ha parlato ed oggi ancora il suo amore ci sollecita. Quale sarà la tua risposta? Quale sarà la tua decisione? Sappi che devi scegliere, devi cambiare direzione, ossia pentirti, convertirti a Lui. Forse mi chiederai cosa sia mai la conversione. Essa comporta una decisione morale ed impegna la totalità del tuo essere, la volontà, il ragionamento, il sentimento. Implica pure un modo di vivere che da questo momento in poi dovrà essere diverso, migliore. La difficoltà di compiere questa decisione è data dal fatto che, nonostante gli appelli divini, l'essere umano resiste, perché la sua volontà è sistematicamente ribelle a Dio. Occorre tutta l'energia dello Spirito Santo, tutta la potenza della parola di Dio che si impone a noi perché finalmente capitoliamo davanti a Lui. Questo procedimento, amici, si chiama conversione, e cioè l'anima spezzata che ritorna a Dio come un padre per mezzo di Gesù Cristo. Ancora oggi il Signore con grande pazienza ti invita a rivolgerti a Lui e chiedendogli perdono puoi riceverlo in dono, come anche puoi ricevere da Lui la vita eterna. Bene, e con questo invito ad andare al Signore per ricevere i Suoi doni, io mi fermo qua. Ti saluto e ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.